Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori di Radio Maria, da Giovanni Marco Tullio. Qui è la quarta puntata di Padri Nostri, domenica 2 aprile, quinta domenica di Quaresima. Grazie a tutti di essere tornati con noi, di essere venuti con noi. Ecco, benvenuti a quelli che magari ci seguono per la prima volta. Oggi affrontiamo un autore particolarmente stuzzicante, particolarmente complesso nella nostra rassegna dei padri della Chiesa, dei padri della nostra fede, nella rassegna dei nostri padri, in fin dei conti, e questo autore è Tertulliano. In qualche modo ci siamo avvicinati a Tertulliano già nella scorsa puntata, quando abbiamo trattato lo spinoso e anche intrigante argomento del montanismo. Io ricordo, ho questo bellissimo ricordo della scorsa puntata, ho visto che in modo inatteso questo argomento, che è un argomento di nicchia anche per gli studiosi, è risultato invece fonte di grande interesse e partecipazione per voi ascoltatori di Radio Maria, e ricordo anche con particolare emozione le importanti considerazioni che sono venute fuori durante le telefonate. Ecco, sono contento di annunciare che oggi riprenderemo il tema. E qual è il tema? Appunto, il montanismo. Ieri mattina ero in montagna con degli amici, tra l'altro saluto l'organizzatore della ciaspolata, Stefano, e mentre ero in montagna con loro stavo pensando anche alla trasmissione che avremmo fatto poi oggi, a questa trasmissione, e mi dicevo, ecco, qualcuno potrebbe chiedermi, magari qualcuno che non è stato collegato la volta scorsa, per questo sei andato in montagna, per ripassare il montanismo? Mi sono detto sì, in effetti, per uno che non conosca di cosa si tratta, cosa sia il montanismo, si potrebbe pensare che abbia a che fare con la montagna. No, in effetti il montanismo non ha a che fare con la montagna, e forse è opportuno che prima di riprendere il discorso, poiché il discorso riguarderà in larga misura, almeno per la prima parte della trasmissione, il montanismo, andiamo a riprendere che cosa il montanismo sia e perché ci interessi. Anche perché ci dà un quadro più vivace, a tinte più realistiche, di quella che era la vita ecclesiale nel secondo, terzo secolo, così come anche adesso. Una cosa che io trovo sempre fantastica e altamente istruttiva dello studio della storia della Chiesa in generale e del periodo patristico in particolare è vedere quanti conflitti c'erano, quante contraddizioni, quante lotte intestine, fatte tutte quante da uomini per lo più in piena buona fede. Ecco, io tante volte resto perplesso quando sento applicare nelle polemiche fuori e dentro i social network oggi, nelle nostre polemiche ecclesiali, l'aggettivo di eretico con tanta facilità. No, gli eretici sono persone serie. Questa è una cosa che tutti dobbiamo avere a mente. Una persona per entrare nell'albo degli eretici deve aver avuto un'intuizione profonda, deve aver avuto un pezzo di verità importante da difendere. Ecco, un mio insegnante ci teneva sempre a ribadire questa cosa: l'eresia è sempre una verità impazzita, non è una sciocchezza tout court, non è una fesseria tout court. Quelli che propongono fesserie in ambito ecclesiale, in ambito teologico, non sono degli eretici, sono dei fessi, sono delle persone che propongono sciocchezze, cose che magari fanno rumore oggi, ma di cui non resterà traccia nel tempo, perché il tempo conserva soltanto traccia delle considerazioni importanti, delle considerazioni non banali, profonde, che in qualche modo hanno stimolato e anche aiutato la riflessione ortodossa a strutturarsi. Questo è particolarmente evidente nei primi secoli della Chiesa, e in Tertulliano trova un momento di massimo fulgore. Ecco, in questo personaggio controverso, di cui peraltro sappiamo anche poco, ne vediamo che il concetto di eresia diventa così evanescente che quasi si confonde con l'aureola di questo autore. Ecco, immaginatevi che quando si studiano i padri della Chiesa all'inizio del primo corso che si vada a fare di patristica, di patologia fondamentale, così come volete, trovate che vi si elencano le quattro note attraverso cui, no, non sono quattro, sono un po' di più, le note attraverso cui Melchior Scano identifica il padre della Chiesa. Come fa una persona a essere indicato padre della Chiesa? E una di queste note, oltre alla santità di vita, all'antichità e via dicendo, è anche la provata ortodossia. La provata ortodossia. È più facile a dirsi che a farsi, è più facile a esprimersi, a declamarsi questo requisito che a trovarsi poi nella realtà dei fatti. Quelli che di voi hanno seguito la puntata su Sant'Ireneo se lo ricorderanno, che anche lui, uno dei primi grandi martelli degli eretici, aveva nell'ultima parte del suo grande trattato contro le eresie alcune dottrine che poi sono risultate in fin dei conti eretiche. Questo non deve scandalizzare, non deve confondere nessuno, perché, come dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, è lo Spirito che ci guida alla verità tutta intera, e i singoli uomini ecclesiastici, gli uomini e le donne all'interno della storia, non sempre l'hanno avuta, anzi non hanno mai avuto la verità tutta intera sotto mano, proprio perché conoscere e riconoscere la verità non è qualcosa che diventa mai, né può diventare appannaggio di una persona sola. Ebbene, allora dicevamo di questo Tertulliano. Tertulliano chiaramente non risponde alla nota dell'ortodossia, perché è stato provato che è eretico Tertulliano. Tertulliano fu montanista, e adesso rivediamo esattamente che cosa significhi e che cosa ha significato per lui in particolare. Quindi Tertulliano non è un padre della Chiesa, nessuno mai si azzarda a nominare Tertulliano padre della Chiesa, e tuttavia nessuno può fare a meno di Tertulliano. Questa è una cosa evidentissima quando si studia la storia della dogmatica, la storia della morale, anche la storia della teologia dei sacramenti nella Chiesa cattolica e non solo. Tertulliano non può essere chiamato autorità in quanto è padre della Chiesa, ma lo si chiama ugualmente ad autorità, e nessuno si è mai sognato di non chiamarlo ad autorità, benché tutti sapessero che dal 211-212 circa egli aderì a quella setta catafrigia che poi venne chiamata montanista, setta montanista. Sapete, San Girolamo all'inizio del V secolo, nel suo De Viris Illustribus, ci offre, intorno al capitolo 50, una delle poche fonti di informazioni su Tertulliano, uno di quelli a cui dobbiamo quasi tutto quello che sappiamo su di lui, e Girolamo, che era un altro peperino da parte sua, ci racconta un fatto singolare, un fatto molto interessante, che riguarda un altro grande dottore, questo sì padre della Chiesa e anche martire, che è Cipriano, che visse poco dopo di lui, parliamo di 20-30 anni dopo. Ebbene, questo grande vescovo di Cartagine, che fu Cipriano e che visse 20-30 anni dopo la morte di Tertulliano, vissero però più o meno in quel mezzo secolo, ogni giorno si faceva portare dal suo inserviente in casa qualcuna delle numerosissime opere di Tertulliano, e lo faceva con questa formula: da amici magistrum, vammi a prendere i libri del maestro. Cioè Tertulliano veniva chiamato da Cipriano il maestro, e già si sapeva che Tertulliano era morto eretico, diciamo, scismatico, diciamo, però non faceva differenza per nessuno. Tertulliano, come anche Origene nel versante orientale dell'Africa, ecco, con Tertulliano ci troviamo in Occidente, dalle parti di Cartagine, e con Origene ci troveremo, diciamo, dalle parti di Alessandria e poi magari a Cesarea, abbiamo questo caso che si presenta brillantemente nei due personaggi che ho appena citato, in cui una persona dichiaratamente caduta in sospetto o in certezza di eresia comunque viene continuamente ricercata e saccheggiata nei suoi scritti per il grandissimo acume teologico che vi si ritrova. Ecco, questa è una cosa che dimostra per lo studioso attento e sensibile alla materia, come la teologia non sia una questione di intelligenza o di erudizione o di capacità di mettere insieme le nozioni. La teologia è il dono della verità che si riceve per carisma divino e si riceve all'interno di un ambito ecclesiale, altra cosa su cui Tertulliano da parte sua insisterà moltissimo, ed è di fatto la capacità di elaborare in un sistema ragionevole le verità che il senso soprannaturale della fede di per sé intuisce. Ecco, noi vediamo che in Tertulliano questo intuito soprannaturale della fede, questo sensus fidei, è acuminato in un modo inverosimile, è acuminato in un modo che per noi è pressappoco soprannaturale, anzi è decisamente soprannaturale. Immaginatevi che il dogma cristologico, così come noi lo conosciamo, quello di Gesù Cristo, una sola persona in due nature, è stato definito ultimamente al Concilio di Calcedonia nel 451 e siamo quindi più di 200 anni dopo Tertulliano. Tertulliano vedeva già con chiarezza quel dogma, per definire il quale tantissime sono state le lotte, i dissidi, tantissimi gli attentati intellettuali e non solo, le scomuniche reciproche, tantissime discordie, tantissimi fiumi d'inchiostro, e lui già individuava qual era il concetto era una persona e due nature, una natura divina, una natura umana. La stessa cosa Tertulliano fece in ambito trinitario, dove addirittura coniò i termini che servivano perché non esistevano, è lui che si inventa trias e trinitas, il primo traslitterando dal greco, il secondo inventandolo in latino, e disse tre persone, una natura o sostanza, e su questa cosa andò avanti a tutto quanto il IV secolo. Tutto quanto il IV secolo si scannò sui concetti di natura e sostanza riferiti alla Trinità, non riusciva a capire cosa si intendesse con persona e con ipostasi, e Tertulliano riusciva a vedere chiaramente tutto quanto questo. Insomma, parliamo di un uomo veramente dal profilo eccezionale, qualcosa di gigantesco nella storia del pensiero cristiano. E questo lo vedo ogni volta che guardo alla tabella. Io ho una tabella in casa, una tabella con la cronologia di tutti i padri della Chiesa, o perlomeno dei maggiori, e vengono indicati in colori diversi, in nero, in rosso, in blu, i pagani, i cattolici e gli eretici. E normalmente ogni autore ha un colore. Ogni autore o è pagano, o è cattolico, o è eretico. Al limite qualcuno ha due colori, perché c'è chi si converte dal paganesimo al cristianesimo e poi appunto muore cattolico. Ebbene, Tertulliano invece viene rappresentato in tre colori, perché nasce pagano, si converte al cattolicesimo, cioè al cristianesimo, perché non c'era differenza di confessione all'epoca di Tertulliano, dire cattolico e dire cristiano era precisamente la stessa cosa, come dire ortodosso era precisamente la stessa cosa, e muore eretico. Quindi adesso che abbiamo fatto questo ampio preambolo in cui già abbiamo messo tanta e tanta carne al fuoco, cerchiamo di andare a richiamare che cosa doveva essere questa eresia montanista, che era conosciuta all'epoca come la nuova profezia, almeno in Occidente, oppure detta la setta dei catafrigi. Perché? Perché ovviamente il portavoce, il fondatore di questa setta, tale Montano, da cui i moderni avrebbero tirato fuori il nome di montanismo, veniva dalla Catafrigia, veniva da un paese che sta a un 200 km dalla costa orientale, dalla costa occidentale della Turchia, nell'entroterra, e questo signor Montano aveva semplicemente una profonda e fervida convinzione che il cristianesimo non dovesse addormentarsi nella perdita della del proprio fervore originario e che per non perdere il fervore originario che poi lo portava ad attendere ogni giorno che Gesù tornasse a ripetere Maranatà, vieni Signore Gesù, ecco, per non perdere tutto quanto questo occorresse un rinnovamento carismatico. E quello di Montano fu il primo esperimento ecclesiale di rinnovamento carismatico tra i cristiani, almeno il primo conosciuto. Montano andava in giro con due profetesse che lo accompagnavano e amministravano con lui la predicazione, la spiegazione di questa nuova profezia e predicava l'arrivo imminente dello Spirito Santo, così imminente che di fatto, non sappiamo se esattamente per sua missione o per costruzione posteriore, si disse che Montano pretendeva di essere lo Spirito Santo incarnato. Ecco, allora già sento che qualcuno di voi potrà obiettarmi, ma accidenti, ci hai appena detto che Tertulliano aveva una conoscenza profondissima, un'intuizione profondissima della verità del dogma trinitario, come faceva a credere a un tizio che veniva dalla Catafrigia e diceva di essere lo Spirito Santo incarnato? Sì, effettivamente l'obiezione sta in piedi, solo che non conta che Tertulliano abbia mai creduto che Montano fosse lo Spirito Santo incarnato. Ecco perché alcuni storici si pongono l'obiezione: se uno come Tertulliano non mostra di conoscere questa cosa, forse questa cosa neanche è vera, forse neanche è vero che Montano disse di essere lo Spirito Santo incarnato. Ma quindi che cos'è che disse? Disse semplicemente che, probabilmente a quanto si può evincere, disse che gli uomini dovevano attendere più fervorosamente il ritorno di Gesù e che lo Spirito Santo doveva assumere una maggiore presenza nella vita di preghiera della comunità e del singolo. Ecco, questa cosa invece ben lungi dal non accordarsi con la personalità di Tertulliano, ci spiega invece la sua attenzione trinitaria, perché anche questa è una cosa su cui non dobbiamo dare nulla per scontato. Noi diamo per scontata la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sì, ma noi lo diamo per scontato perché veniamo alla fine di una lunghissima storia, di una tradizione molto complessa e molto ricca. Tra il secondo e il terzo secolo, normalmente si parlava del Padre e del Figlio. Lo Spirito Santo non era quasi mai riconosciuto, non era quasi mai tenuto in considerazione, non era, perlomeno non era sviluppato a livello dottrinale. Allora che cosa capitava? Capitava che sì, nelle formule battesimali per esempio si tenesse conto dello Spirito Santo e che quindi fin da subito il battesimo si amministrasse nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma poi nessuno sapesse che cosa è lo Spirito Santo. Se ci fate caso, in molte chiese in Quaresima si recita il simbolo apostolico e non il simbolo niceno-costantinopolitano durante la messa, e quando andate all'articolo sullo Spirito Santo nel simbolo apostolico, che è più antico di quello niceno-costantinopolitano, voi non trovate alcuna spiegazione su cosa o chi sia lo Spirito Santo. C'è scritto e si legge che si crede nello Spirito Santo e basta. Poi si prosegue la Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, ma lo Spirito Santo diventa quasi la prima di questo secondo elenco, la prima cosa di questo secondo elenco e non l'ultima di quell'altro primo grande elenco che sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi tenete presente che il contesto è questo, il contesto è un contesto teologico in cui la riflessione arriva sul Padre e sul Figlio, sullo Spirito Santo no. Tertulliano resta particolarmente intrigato dalla nuova profezia, che gli sembra, e in questo ha ragione, svelare aspetti ancora non sviluppati del mistero trinitario. Tertulliano dice, infatti qui manca qualcosa, lo Spirito Santo ha un ruolo più importante nella vita dei fedeli di quanto è stato detto finora. Non c'è soltanto la questione della creazione, non c'è soltanto la questione della mediazione, le cose su cui c'entra il Padre, c'entra il Figlio, c'è anche la questione della santificazione quotidiana dei fedeli, che viene meno se non c'è una persona santificatrice nella divinità. questo è ciò che dice Tertulliano, con visione magnetica, con visione ipnotica, con visione veramente affascinante e molto, molto raffinata. E quindi questo è quanto Tertulliano propone. Tertulliano poi diventa eretico in che modo? Questa è una questione più complicata. Tra le poche informazioni che abbiamo sulla sua vita, dicevo che c'è Girolamo, e Girolamo dice che Tertulliano diventa eretico per dei dissidi col clero di Roma. Questa è una nota interessante, un po' per quello che vi dicevo prima, cioè che la storia della Chiesa, in particolare della patristica, evidenzia sempre dei dissidi e dei contrasti che ci sono, e un po' perché è interessante rivelare come anche Girolamo stesso, quando scrive il De Viris Illustribus, aveva avuto dei profondi problemi con il clero di Roma. Girolamo sperava di diventare papa, poi non lo hanno fatto papa e lui se n'è andato pieno di sdegno a Betlemme a vivere in solitudine, a lavorare, a tenere una fortissima corrispondenza da lì, però di fatto abbandona il versante occidentale del bacino del Mediterraneo e lo disprezza apertamente, ne disprezza la corruzione, i vizi e via dicendo. Una cosa del genere sarebbe potuta accadere anche a Tertulliano. Questa cosa gli sarebbe accaduta, a quanto ci dice lo stesso Tertulliano in un'opera che viene scritta nel 213, quindi all'inizio del periodo montanista, appena cominciato il cosiddetto periodo montanista, questa cosa avviene a causa di un tale Prassea. Ecco, l'opera da cui traggo il brano che adesso vi leggo si chiama Contro Prassea ed è un'opera che è soprattutto di argomento trinitario, è una delle opere maggiori di Tertulliano sull'argomento trinitario, ma spiega forse in parte che cosa avrebbe inteso più tardi Girolamo dicendo che aveva avuto dei dissidi col clero romano. Ecco, allora leggo questa cosa proprio dall'introduzione del Contro Prassea di Tertulliano. Dice questo: Prassea fu il primo che importò dall'Asia a Roma questa specie di corruzione eretica. Fu d'altronde un uomo di carattere inquieto. Qui ci viene da sorridere, perché se parla Tertulliano di carattere inquieto. Era anzitutto gonfio di orgoglio per essere stato confessore. Ora, gli ascoltatori di Radio Maria sanno che il confessore non è nell'antichità quello che ascolta le confessioni, ma chi sopravvive al martirio senza morire, chi confessa la fede senza arrivare a morire, o sopravvive al supplizio o semplicemente viene tenuto in carcere. Prassea era di questo secondo caso. Infatti, continua Tertulliano, aveva infatti subito per breve tempo e senza altri danni la pena della prigione. In questa circostanza, se anche avesse consegnato il suo corpo perché fosse bruciato, ciò non gli sarebbe servito a nulla, cita San Paolo evidentemente, come l'avete riconosciuto, giacché non possedeva l'amore di Dio. Aveva combattuto e distrutto gli stessi doni divini. Il vescovo di Roma aveva riconosciuto i doni profetici di Montano, Prisca e Massimilla. Questa è una notizia storica importantissima per noi. Cioè, nel 213 Tertulliano ci attesta che il vescovo di Roma, che già stava assumendo un'importanza preponderante in tutto l'ecumene cattolico, in tutta l'ecumene cattolica, aveva dapprima detto dei montanisti, o meglio della nuova profezia, ma sì, in fondo questi non stanno dicendo nulla di strano, non stanno facendo niente di male, anzi ravvivano la fede nel popolo. Poi che succede? Succede che, a quanto ci dice Tertulliano, arriva questo Prassea a Roma e Prassea si mette a parlare male di Montano, di Prisca e di Massimilla. Continua Tertulliano. E grazie a questo riconoscimento aveva concesso la sua pace alle chiese di Asia e di Frigia. Molto bella questa cosa, che le chiese che propongono una cosa nuova si rivolgono a Roma per chiedere la comunione e la pace. In quel momento Prassea mosse false accuse contro i profeti stessi e le loro chiese, insistette sull'autorità dei predecessori del vescovo sulla sede di Roma. In tal modo costrinse costui a revocare le lettere di pace che aveva mandato e a rinunciare alla sua intenzione di riconoscere i carismi. Quindi che succede? Succede che qualcuno interviene e fa pressioni sul Papa dell'epoca e il Papa ritira le lettere precedentemente accordate con cui aveva dato pace alla nuova profezia. E qui Tertulliano chiude nel suo modo caustico, ecco così imparate anche a riconoscere il carattere. Così Prasse rese un duplice servizio al demonio a Roma, cacciò la profezia ed introdusse l'eresia. Ma voi dite, qual è l'eresia di questo Prasse a questo punto? Costrinse il Paraclito alla fuga e crocifisse il padre. Ecco, su questo crocifisse il padre, voi capite che l'eresia di Prasse doveva situarsi sull'ambito squisitamente trinitario. E infatti Prasse viene detto un modalista. Che cos'è un modalista? Un modalista è uno che ritiene che ciò che la dottrina cattolica chiama le tre persone divine non siano in realtà altro che tre manifestazioni di un'unica divinità. Anche qui dobbiamo ricordarci, un'eresia non è una sciocchezza, è una verità impazzita. C'è del ragionevole in un'eresia che viene impostata. Dov'è la ragionevolezza? Che questi dovevano conservare in qualche modo il monoteismo, l'unicità di Dio. Come facciamo a dire che crediamo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo senza dirci triteisti, senza dirci di fatto politeisti come i pagani? Sì, ne abbiamo solo tre, ma ne abbiamo più di uno, non siamo più come gli ebrei. Prasse assentiva questa esigenza e cercava di spiegarla così. Il Dio unico si manifesta una volta come padre, una volta come figlio e una volta come spirito, perché gli servono tre modalità diverse di manifestazione nella storia. Per questo tale eresia è stata chiamata anche modalismo. Tertulliano dice, non dire sciocchezze, Prasse. Dicendo così stai dicendo che il padre è stato crocifisso, mentre la scrittura attesta che il padre ha mandato il figlio, che il figlio quindi è distinto dal padre, e che il figlio solo è stato crocifisso, ed è stato crocifisso nella sua natura umana e non in quella divina, e che il padre ha ricevuto il sacrificio del figlio, perché il figlio l'ha dato al padre, e gliel'ha dato mandando, consegnando lo spirito, come dice il quarto Vangelo. Quindi conclude Tertulliano, come diavolo fai a dire che queste tre cose, che non sappiamo ancora come chiamare, sono una sola cosa, sono un solo Dio. Sì, lo possiamo dire, ma non mi puoi ridurre queste tre cose a dei semplici modi, a delle semplici opzioni che Dio ha per manifestarsi, che non avrebbero quindi una propria indipendenza, una propria sussistenza autonoma. Quindi voi capite quante cose si agitino in questo contesto, come Tertulliano abbia vissuto l'eresia montanista e perché vi avrebbe dato il suo appoggio. È molto probabile che Tertulliano in qualche modo abbia veramente appoggiato la nuova profezia con un sentimento di stizza nei confronti di Roma. Questa cosa non si deve attribuire soltanto al carattere impetuoso e passionale di Tertulliano, che è così e ogni riga della sua opera la lascia intendere, ma ha un'altra questione che viene molto prima di Tertulliano, che è semplicemente la geopolitica di quel momento del bacino mediterraneo. Noi quando pensiamo alla Chiesa pensiamo a una cosa indefinita, quando pensiamo ai padri pensiamo a una cosa indefinita, e invece no. Dobbiamo fare lo sforzo di concentrarci e di far mente locale. Ecco, chiudete gli occhi, immaginatevi il bacino del Mediterraneo, immaginatevi l'Italia al centro del bacino, con Roma al centro dell'Italia, sopra c'è la Gallia, in alto a sinistra, al posto della Francia, sotto c'è quella che i romani chiamavano Africa proconsolare, cioè l'Algeria e la Tunisia fondamentalmente, fino a parte del Marocco. Poi c'era vabbè, la Tripolitana che non conta, l'Egitto che in questo momento non conta, magari arriveremo all'Egitto nella prossima puntata, e a est invece c'era l'Asia che voleva dire? Voleva dire la Turchia, non voleva dire la Cina, voleva dire la Turchia, la Frigia, la Catafrigia, quelle zone lì, questi sono i poli del cristianesimo, anche la stessa Gerusalemme, non crediate, la cosiddetta Terra Santa, soltanto nel IV-V secolo verrà alla ribalta e crescerà mano a mano Per ora abbiamo questi poli. Allora, ricapitoliamo. L'Italia al centro. In alto, a sinistra, abbiamo la Francia, cioè la Gallia. A sud abbiamo l'Africa e a est abbiamo la Turchia. Questi sono i componenti di quel grande, di quella grande dialettica che è la cristianità nascente. E che succede? Succede che magari degli emigrati dalla Turchia vanno in Francia, come abbiamo visto nel caso di Ireneo. Si relazionano con Roma perché Roma e l'Italia tutta sta crescendo di importanza perché ci sono venuti Pietro e Paolo, Ireneo lo spiega benissimo, perché Pietro e Paolo sono morti a Roma e così hanno consacrato quella chiesa come la più importante di gran lunga tra tutte le chiese, però c'è una regione dell'impero romano che mal tollera la presenza romana e che rigetta di conseguenza tutto ciò che è romano. Tende ad essere scettico anche nei confronti della Chiesa, anche se poi ne rispetta le istanze, anche se ne riconosce il primato e la nobiltà. Però, in soldoni, la Chiesa d'Africa non ci sta a prendere comandi da una Chiesa che, in fin dei conti, è fin troppo alleata col potere, a quanto pare. Sì, è vero, i martiri li ha avuti anche la Chiesa romana, ma la Chiesa d'Africa non ne ha avuti di meno di martiri. Ed è sempre stata più battagliera, più schierata contro il potere. Quando quindi sente il vescovo di Roma che ora dà ragione a uno e ora dà ragione a un altro, vi potete immaginare che il carattere di un africano sanguigno, come era Tertulliano, legatissimo al culto dei martiri e che forse proprio per il culto dei martiri si è convertito al cristianesimo, beh, questo carattere facilmente ha detto, caro vescovo di Roma, noi non ci stiamo, noi non possiamo accettare che tu ci dia questi bidoni, che tu prima accetti una cosa perché è giusta e poi soltanto perché ti impressiona uno che viene dicendo di essere stato in carcere, tu lo lasci stare lui e condanni quelli che prima avevi assolto. Questa è una cosa, vi rendete conto, molto interessante per capire come le dialettiche ecclesiali ci sono sempre state e sono sempre state segno anche di salute e di vitalità nel cristianesimo. Mi rendo conto che sono andato un po' in lungo con questa prima parte, però chiudo con un ultimo concetto di questa prima parte, poi riprenderemo con l'apologetica come qualche altra opera. C'è una cosa per cui Tertulliano, a parte i grandi contenuti, la lungimiranza delle intuizioni, è da notare, e si tratta del conio delle prime espressioni di latino ecclesiastico, di latino cristiano. Voi vi ricordate che vi dissi nelle volte scorse che i primi documenti che abbiamo visto, anche quelli di Ireneo, che pure vive e lavora in Occidente, sono tutti quanti in greco. Se abbiamo qualcosa in latino, è latino per le traduzioni posteriori. Ma come, non si parlava latino in Occidente? Sì, si parlava latino in Occidente, però la lingua letteraria, la lingua nobile, era comunque il greco. E allora capitava che gli uomini veramente colti fossero bilingue, perfettamente bilingue come bilingue era Tertulliano, gli altri no. E comunque restava il fatto che se volevi farti leggere da un pubblico colto dovevi scrivere in greco, altrimenti nessuno ti considerava, pensavano che stessi scrivendo una cosa quasi dialettale in quel contesto. Tertulliano è il primo, forse il primo insieme con un altro, che adesso vi dico, che invece si pone l'idea di elaborare una lingua latina che abbia vera dignità letteraria e vera dignità teologica. Quest'altro che con lui concorre a vincere il primato del primo latino ecclesiastico è Minucio Felice. Ora, il 197 è un'opera che probabilmente ha visto sorgere a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, e forse è venuto prima Minucio Felice, le prime due opere cristiane in latino. Una è Octavius è il nome di uno dei personaggi, di uno dei protagonisti, che si chiama appunto Ottavio, e l'altro è l'Apologeticum di Tertulliano, di cui parleremo dopo. Allora, queste sono due prove altamente riuscite, due prove letterarie altamente riuscite. Il motivo per cui mi soffermo sempre a pensare a cosa significhino queste due prove è che l'una e l'altra rappresentano due stili comunicativi completamente diversi, alla base dei quali c'è, non detto, un modo di intendere il cristianesimo che è quasi opposto da un caso all'altro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se prendi l'Octavius di Minucio Felice ti trovi davanti a un dialogo tra tre amici che disputano di quale sia il modo di vita migliore, se quello dei pagani o quello dei cristiani. Si trovano veramente in un momento ameno, sono la sera rilassati a casa di uno, c'è il mare davanti, e stanno facendo una disputa su come vivono i pagani e su come vivono i cristiani, una cosa molto interessante. E qui c'è questa dialettica, ma è molto attutita, al punto che alla fine della disputa non c'è il vincitore che dice ti ho battuto e lo sconfitto che dice purtroppo ho perso, ma c'è lo sconfitto che dice abbiamo vinto tutti quanti perché tu hai vinto in me, per me, il mio errore, e anche io riconosco che i cristiani vivono meglio dei pagani. Questa è una cosa molto bella, molto poetica, ma che trascura un dettaglio: in tutta l'opera non si parla mai di Cristo. È una cosa paradossale, ma è così. In tutto l'Octavius si parla di Dio, dell'unità di Dio, della bontà della vita dei cristiani, delle loro virtù, ma non si parla mai di ciò che rende i cristiani cristiani, cioè non si parla mai dell'elemento di frattura, di contraddizione, della frizione che c'è tra il cristianesimo e il mondo. Questo invece è per l'appunto l'argomento principale, l'unico argomento dell'Apologeticum di Tertulliano, dove Tertulliano si scaglia contro l'impero e dice siete ingiusti voi ad accusare noi cristiani. Ora, mentre chiudiamo questa prima parte, io spero che siano state abbastanza chiare queste idee, purtroppo sparse, ma il personaggio è vastissimo è la sua opera, e lascio la linea alla regia, chiedo a voi di chiamare, di entrare in contatto con Radio Maria e magari di porre in diretta le domande come l'altra volta, di modo che possiamo approfondire. Chiedo alla regia quindi di raccogliere le vostre telefonate e ci sentiamo tra qualche minuto. Grazie. Pronto?
Pronto?
Sì.
Sono Sergio da Bacoli.
Salve Sergio, buonasera.
Buonasera, padre, rispetto al modalismo, no? Di cui parla Tertulliano, che è un'eresia, nel senso che lo Spirito Santo avrebbe una modalità sua e il Figlio un'altra modalità e il Padre un'altra.
Sì.
Io volevo dire, c'è anche questo però da dire, che lo Spirito Santo è sempre stato un po' trascurato, mentre è presente da sempre nella Chiesa.
Cioè, sì, sì.
Questo, nel senso del rinnovamento, io sono nel rinnovamento e se ne parla poco. Cioè, lo Spirito Santo, forse perché c'è più vicino a Gesù, perché noi lo vediamo come uomo, più vicino a noi, Maria pure, e se può rispondere a questa domanda, questa sera.
Grazie. Sì, certo, grazie Sergio. No, chiaramente la domanda di Sergio porta l'accento su una cosa che in parte credevo di aver già detto, cioè che lo Spirito Santo è presente da sempre nella storia della Chiesa e che quando alla fine del Vangelo di Matteo si riporta il precetto di Gesù andate battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quel versetto, che è un versetto antichissimo, deve farci capire che le comunità che si sono passate il Vangelo di Matteo già dal primo secolo, quindi, hanno usato quel versetto proprio per il battesimo, perché si parla di un versetto liturgico battesimale in cui si dà una precisa istruzione su come avviene il battesimo. E questa è una cosa importantissima. Perché è importante? Perché l'abbiamo già detto nelle altre scorse volte, il cristianesimo non funziona a partire dalla teologia e poi arrivando alla pratica liturgica. Il cristianesimo funziona precisamente al contrario, è il modo di pregare, è il modo di credere che lascia elaborare, lascia intendere che cosa si crede e come lo si crede. Però il punto è che se prima si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora dopo i teologi sono abilitati a pensare che lo Spirito Santo sia a pari grado, a pari livello con il padre e con il figlio. Ora, questa è una cosa importante, Sergio ci ha anche detto: io sono del rinnovamento, e io non ho usato il rinnovamento nello Spirito Santo come formula per un motivo ben preciso, cioè che il rinnovamento nello Spirito Santo è un movimento ecclesiale ben preciso che nasce nel XX secolo in certo contesto particolare, però ho usato rinnovamento carismatico, formula molto vicina a quella, proprio per indicare che il movimento di Montano si proponeva probabilmente questo scopo preciso. Allora noi diciamo, da un lato, sì, lo Spirito Santo c'era ma era in sordina, e poi mano a mano sta prendendo sempre più spazio, sempre più posto, giustamente, nella vita della Chiesa e nella vita degli individui. Questo è vero, il Vaticano II ce ne ha dato una grande dimostrazione, il Magistero degli Ultimi Pontefici in particolare, sempre molto molto brillantemente. E tuttavia questa consapevolezza è già presente negli scritti del Nuovo Testamento, e non parlo delle lettere apostoliche che magari si leggono di meno. Penso in particolare a Luca. Guardate, Luca è uno che si pone a scrivere, lo dice all'inizio del suo Vangelo, nel capitolo 1, nel suo prologo, dicendo: poiché molti hanno già messo mano a raccontare i fatti, voglio anch'io stendere un resoconto ordinato dopo aver fatto tante ricerche e portarlo a te perché tu possa renderti conto di quanto sono solidi gli insegnamenti in cui sei stato educato. E allora che cosa fa Luca? Compone un'opera e la divide in due libri, di cui uno noi l'abbiamo separato e messo insieme con gli altri Vangeli, uno è il Vangelo, e l'altro invece sono gli Atti degli Apostoli. Fino a qui, insomma, sono cose che sappiamo tutti. La cosa su cui riflettiamo un po' meno talvolta è che come il protagonista del Vangelo di Luca è evidentemente Gesù, così il protagonista degli Atti degli Apostoli, che si divide in un pannello dedicato a Pietro e in un pannello dedicato a Paolo, è lo Spirito Santo. Cioè, nel Vangelo di Luca si parla di Gesù che decide, che fa, che sa le cose, le sa in anticipo e dispone tutto quanto. Negli Atti degli Apostoli questa stessa funzione, questo stesso carisma è dispiegato dallo Spirito Santo. Vi ricordate? Paolo voleva andare lì, ma lo Spirito non glielo permise. Paolo non voleva andare lì e lo Spirito lo costrinse ad andare lì. Cioè, la consapevolezza, anche Paolo scrive nel primo secolo, la consapevolezza che lo Spirito Santo accompagna e guida la vita della Chiesa è qualcosa che ha sempre costituito bagaglio della fede dei cristiani. E noi quindi, facendo il raffronto con quello che risulta da queste prime importanti testimonianze, possiamo vedere che non è un abuso il nostro, non è un abuso dare più spazio allo Spirito Santo, lo hanno fatto i padri niceni e costantinopolitani rispetto al simbolo apostolico, lo possiamo fare noi anche costituendo dei gruppi, dei movimenti ecclesiali, i quali ci mostrano come probabilmente il montanismo non fu quella terribile e perniciosa eresia, a quanto ne sappiamo, salvo nuove scoperte, non fu quella perniciosa eresia che alcuni, forse per invidia o per altre dinamiche, all'epoca dissero. Questa è una cosa, ripeto, che è molto importante. Grazie quindi a Sergio per l'ottima domanda. Pronto?
Buonasera, sono Gianmarco da Milano.
Buonasera Gianmarco.
Volevo sapere se è vero quello che mi pare che Tertulliano abbia scritto, che l'imperatore Tiberio voleva mettere Gesù nel Pantheon degli Dei a Roma.
Va bene, grazie. Accidenti, questa è una bellissima domanda che ci porterebbe nei primi capitoli dell'apologetico. Comunque, visto che il tempo avanza e che la domanda è arrivata, rispondiamo sì e no, nel senso che è vero che Tertulliano lo dice, è vero che Tertulliano lo dice, anzi, se volete ritrovo qui il passo, dovrei trovarlo. Ecco, sì, il 5.2, apologetico 5.2. È vero che Tertulliano lo dice, quindi in questo passo, però non risulta confortato da altre prove storiografiche, cioè non ci sono altri storici che raccontino questa eventualità. Mi ricordo che c'era anche un film italiano degli anni 50-60 che riportava Tiberio addirittura guarito dalla lebbra, non ricordo il nome del titolo del film, comunque che riporta Tiberio che è guarito dalla lebbra e che fa una professione di fede in Gesù Cristo e dice che vuole iscrivere Gesù nel Pantheon, ma precisa Tertulliano è stato il Senato che votò contro. Le parole di Tertulliano sono: e dunque Tiberio, sotto il regno del quale il nome cristiano ha fatto il suo ingresso nel mondo, sottopone al Senato i fatti che gli erano stati annunciati dalla Siria Palestina. Ecco, questa è la cosa interessante. Da Pilato arrivano a Tiberio i fatti, dicono che questo è risorto. Tiberio resta colpito dall'originalità dei fatti e li sottopone al Senato perché a lui sembrano interessanti. Fatti che gli erano stati rivelati da laggiù, e che rivelavano la verità della divinità del Cristo, e manifestò il suo parere favorevole. Il Senato, non avendo da se stesso verificato questi fatti, votò contro. Cesare persistette nel suo sentimento e minacciò di morte gli accusatori dei cristiani. Questo Tertulliano lo usa come argomento contro la persecuzione dell'impero nei confronti dei cristiani, vale a dire: è vero che è stato che da Nerone in poi gli imperatori hanno spesso perseguitato i cristiani, però guardate che il primo imperatore, quello sotto il quale accaddero i fatti, non solo non ci perseguitò, ma personalmente restò anche convinto della verità del cristianesimo. Se poi voi, e questo lo dice anche sfottendoli Tertulliano, se poi voi volete essere come Nerone e non come Tiberio, fatti vostri. Siete voi che evidentemente vi state scegliendo a quale imperatore volete assomigliare, vi scegliete imperatori così pessimi che sono quelli di cui poi criticate tutte le politiche e quelli anche di cui difendete gli accusati. Cioè, quando vedete che Nerone ha attaccato qualcuno, normalmente difendete quello che Nerone ha attaccato. Solo nel caso dei cristiani volete fare come ha fatto Nerone e non come ha fatto Tiberio. Quindi grazie per quest'ottima domanda che ci ha permesso di leggere questo passo. Pronto?
Buonasera. Volevo chiedere, io ho in mente una frase che ho sentito riferita a Tertulliano. La frase è questa: calunniate, calunniate, qualche cosa resterà. Ma può essere una fonte vera oppure, perché è una frase che mi stupisce tanto.
Sì, la frase in realtà, grazie intanto per la domanda, la frase è stata attribuita a una quantità enorme di autori, tra cui anche a Voltaire e anche a Tertulliano. In realtà non mi risulta che negli scritti noti di Tertulliano si ritrovi, però è vero che per come è caustica, per come è espressa, potrebbe dire qualcosa del suo spirito. La cosa che non mi convince fondamentalmente, a parte il fatto che non si ritrova nelle opere conosciute questa frase, è che lui non si schiera con la calunnia. Tertulliano si schiera con la verità. In realtà Tertulliano dice qualcosa del tipo: calunniate, calunniate, ma tanto vinceremo noi. Cioè, la frase sicuramente di Tertulliano che risponde a questa è: ricordatevi che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Voi continuate a segarci il collo, voi continuate a spargere il nostro sangue, e per il nostro sangue i vostri cittadini, i vostri sudditi si convertono alla nostra fede. Quindi le vostre calunnie non possono resistere, verranno tutte quante sterminate dalla bontà e dalla verità della nostra fede. Quindi ecco, in questo senso credo di poter rispondere con quest'altra citazione a quella. Grazie comunque per la domanda e pronto alla prossima telefonata.
Sì, pronto, buonasera. Sono Sandro dalla provincia di Livorno. Buonasera.
Buonasera.
Dunque, riguardo alla persona dello spirito, volevo chiedere se la prima attestazione che Gesù è lo spirito è di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, oppure c'è addirittura un'attestazione precedente a Paolo, magari una lettera di Giacomo o di San Pietro. Ecco, la domanda è chiara. Grazie.
Grazie. Ah, questa è una domanda veramente accademica, molto molto complessa. Allora, direi intanto questo. Prima di tutto dobbiamo sapere che quando si usa la parola spirito nel Nuovo Testamento, la parola spirito in greco è pneuma, la si intende in modo molto distinto. Quando per esempio anche Gesù in Giovanni 4 dice Dio è spirito, non si intende che Dio è lo Spirito Santo, e né strettamente che lo Spirito Santo è Dio. Così quando Paolo dice Cristo è spirito, non intende dire che Cristo è lo Spirito Santo, che Cristo e lo Spirito Santo vengono identificati, ma che Cristo vive in una dimensione pneumatica, spirituale, e quindi da una parte si intende spirito come la materia di Dio, dall'altra si intende spirito come ciò che non è materiale, e dall'altra si intende, terza istanza, lo spirito come persona ipostatica, come persona a sé stante. E siccome poi i manoscritti non riportano, i manoscritti antichi, le maiuscole, le minuscole, e non sempre l'articolo presente o assente cambia l'intenzione dell'autore, magari si poteva intendere lo Spirito Santo anche senza l'articolo, noi non possiamo rispondere con esattezza a questa domanda. La cosa che invece si può dire è che senza dubbio quel passo di Paolo viene citato precisamente da quelli come i modalisti, che dicono che Cristo e lo Spirito sono una cosa sola. Vedete, lo dice anche Paolo, Cristo è lo Spirito è Cristo. Però cosa stanno facendo? Stanno utilizzando la polisemia della parola spirito, della parola pneuma, caratterizzandola in un modo ben preciso, cioè leggono spirito che intende la sostanza di Dio, che intende il fatto che non è materiale ma che è una cosa spirituale, e lo intendono come la definizione precisa della terza persona della Trinità, ovvero la negano o l'affermano o la negano. Quindi credo di poter rispondere in qualche modo così a questa domanda, che però è molto complessa. Ecco, per dire poi l'anteriorità o la posteriorità tra la seconda Corinzi e le lettere di Pietro e la lettera di Giacomo, ecco, non credo che sia questo il contesto in cui mi imbarcherei a una cosa così complicata, per la quale peraltro dovrei sicuramente documentarmi meglio. Comunque grazie della domanda. Volevo però raccogliere alcune delle suggestioni offerte dalle domande, anche per rispondere meglio a una cosa che era venuta fuori già sul finire della scorsa puntata, come finirono i montanisti e in particolare come finirono i seguaci di Tertulliano, perché dei montanisti dopo un po' si seppe poco o nulla, si seppe che dalle parti di dove era sorto il movimento, quindi in quell'entroterra della Turchia, continuarono a esistere e a fare le loro cose, per il resto non parevano avere grande consistenza altrove, eccetto che a Cartagine, dove appunto sussistevano quelli che avevano raccolto l'eredità spirituale di Tertulliano, i quali poi neanche vengono chiamati montanisti, e diversi studiosi insistono nel distinguere fortemente la setta montanista da quella di Tertulliano. Tertulliano ha dei seguaci che poi di fatto vengono chiamati tertullianisti, e a darci notizie su questa setta sono soltanto due testimoni, ma due testimoni d'eccezione. Uno è Sant'Agostino e un altro è l'anonimo autore del Predestinato. Ora, Sant'Agostino ci mostra gli effetti di una mediazione ecclesiale che probabilmente era stato lui stesso a curare, e questa mediazione che aveva riportato i montanisti, ovvero i tertullianisti, in seno alla Chiesa Cattolica. All'epoca di Agostino questi facevano ormai poca cosa, di fatto avevano soltanto una loro basilica e ci andavano loro, però per dire non rifiutavano l'Eucaristia, non rimanevano separati dai cattolici nelle assemblee, al limite sì, questo è un tratto tipicamente tertullianista, sconsigliavano caldamente e riprovavano socialmente le seconde nozze, per loro dicevano quando muore tua moglie, quando muore tuo marito non ti devi risposare, devi accettare la vedovanza come lo stato che Dio ha scelto per te. Questo è anche ciò che Tertulliano, che era sposato e che scrisse anche un trattatello sulle difficoltà della vita matrimoniale, scriveva a sua moglie nell'opera che porta proprio il nome A mia moglie, e in quest'opera, che di fatto è un testamento spirituale, lui la prega di non risposarsi se dovesse morire prima lui. Non stato mai restarsi vedova, per favore resta come stai, a me non lo dico perché io lo so e io resto sicuramente come sto. Quindi questo è un tratto caratterizzante un pochino dei tertullianisti all'epoca di Agostino, e Agostino ne racconta il riassorbimento nella grande chiesa cattolica di cui lui era la punta di diamante in quel momento in Africa e non solo. Ecco, la cosa che è interessante è il giudizio di Agostino su questi. Agostino dice che questi non sono eretici. Agostino non ci metteva niente a dire che qualcuno era eretico, se era eretico. Quindi questo è il motivo per cui forse bisogna considerare che davvero i tertullianisti non fossero sostanzialmente dei veri eretici, anche se di fatto vivevano da scismatici. Comunque le situazioni ecclesiali dove i movimenti ecclesiali si contrappongono o fanno frizione tra di loro o con la grande chiesa, come vedete, sono cose che sono sempre accadute. All'epoca non si chiamavano movimenti, però lo stesso Agostino, quando ne parla, dice che erano una sorta di ecclesiola in ecclesia, una piccola chiesa dentro la chiesa. E chiaramente Agostino, da vescovo, da pastore, scoraggia questo atteggiamento settario che chiude in sé e incoraggia invece la sintesi di tutti quanti i carismi nell'unico alveo ecclesiale. Però da parte sua dice: guardate che questi che enfatizzano così tanto lo Spirito Santo non stanno dicendo cose sbagliate, stanno dicendo anche cose giuste, e per quanto riguarda il rifiuto delle seconde nozze, se non si intestardiscono, se vogliono osservarla come norma propria per sé, fanno bene anche loro, non fanno una cosa sbagliata. Certo, non possono dire a chi si risposa dopo la vedovanza che fa male a farlo, però nessuno può viceversa dire che loro fanno male a non risposarsi dopo la vedovanza. Anzi, la vedovanza è un'altra cosa importante. Già Cipriano, anche lui sulla scia di Tertulliano, dice che i vedovi sono come le viole nel giardino della Chiesa, sono qualcosa da non evitare, qualcosa da tenere anche in un certo onore. Ora, io vorrei, andando sul finire, ricordare altre due o tre cose. Vorrei ricordare prima una cosa che mi è stata chiesta ieri, in particolare una parola su un passaggio importante e delicato del De Anima di Tertulliano, su cui anche il cardinale Sgreccia 5-6 anni fa scrisse un bel documento. Il passaggio è quello che dice est qui futurus, il principio che viene racchiuso come est qui futurus, che alla lettera significa è già colui che sarà, e voi capite che si tratta di bioetica. Come di bioetica? Voi dite che Tertulliano si interessava già di embrioni. Sì, si interessava già di embrioni Tertulliano, aveva capito tante cose, aveva capito cose che anche San Tommaso d'Aquino, parliamo di San Tommaso d'Aquino, 1000 anni dopo lui, non avrebbe capito lucidamente quanto l'ha capita lucidamente per intuizione Tertulliano. Tertulliano intende che l'anima viene infusa immediatamente nel momento della fecondazione dell'embrione. Quando l'embrione viene fecondato c'è l'immissione, la creazione e la fusione di un'anima immortale dentro quell'embrione, e da quel momento l'aborto equivale a un omicidio. Tertulliano lo dice proprio così, ecco qui il passaggio, questo è un passo che appunto che ho detto è del De Anima, e il De Anima è un trattato del 212-213, ossia è uno dei primi trattati del periodo eretico. Guardate cosa scriveva questo da eretico, e capite che insomma forse l'etichetta di eretico in tal caso è un po' ingenerosa nei confronti di un uomo del genere. E diceva, scusate, non ho una traduzione italiana, lo traduco così all'impronta ed è un po' difficile il latino di Tertulliano. Comunque dice, A noi, invece, una volta che è stato proibito l'omicidio, non è lecito neanche dissolvere, cioè fare a pezzi, distruggere un qualcuno che è stato concepito nell'utero. Perché proibire la nascita significa, accelerare l'omicidio. Non succede, infatti, che qualcuno si permetta di strappare un'anima che è nata oppure che è nascente. È un uomo anche colui che deve essere un uomo, perché tutto quanto è frutto è già nel seme. Voi capite che questa immagine è un'immagine retorica, è un'immagine finale. È chiaro che dentro una ghianda non c'è una quercia, né in atto né in potenza, ovvero soltanto in potenza, ma Tertulliano sta dicendo soltanto quello che i documenti del XX secolo della Chiesa Cattolica dicono, cioè che all'embrione va riservato, con atteggiamento tuziorista, lo statuto giuridico di persona, e va riservato questo perché si deve riconoscere che lì, se anche non c'è una persona in senso kantiano o in altro senso, perché non sappiamo se può distinguere che grado di consapevolezza ci sia, tuttavia c'è tutto quello che occorre perché presto o tardi si manifestino tutte le qualità della persona umana. E quindi ecco perché, Tertulliano spiega, a noi è stato proibito l'omicidio e perciò la ragione ci proibisce di proseguire anche sull'aborto. Questo è qualcosa di mirabolante in una società che ancora contemplava la schiavitù. Tertulliano spiega perché neanche l'aborto è pensabile da parte dei cristiani. Volevo aggiungere un'altra cosa, un altro pizzichino, un assaggino dell'immenso banchetto di Tertulliano a proposito di cristologia, per dire quanto ci vedeva lungo, quanto era vaticinante e quanto riusciva a sintetizzare questioni che avrebbero impegnato l'Occidente e l'Oriente cristiano ancora per molti, molti anni a venire. In cristologia, sempre nell'Adversus Marcionem dice questo, Tertulliano cerca di fare vari esempi per cercare di illustrare come in Cristo le due nature, umana e divina, possano coesistere insieme senza accavallarsi, senza sopprimersi l'una l'altra. È chiaro che se si affrontano in duello una natura divina e una natura umana, è inevitabile che vinca la natura divina. E difatti buona parte degli orientali nei secoli posteriori a Tertulliano propenderà per questa soluzione e dirà che l'unica natura di Cristo è la natura divina, e così diventeranno gli eretici monofisiti. Tertulliano non diventa monofisita, non vuole dire che la natura umana possa sopprimere quella divina, che è un'assurdità, e quindi cerca varie immagini per mostrare come possano coesistere insieme senza distruggersi e senza dare luogo a una persona schizofrenica che poi pensa una cosa da Dio e una cosa da uomo. Come fanno a convivere armoniosamente? Ecco, noi abbiamo il dogma di Calcedonia, ci dice che le due nature sono non confuse, non divise, non separate. Tertulliano questa cosa non l'aveva, quindi cerca immagini, come dicevo, e gliene viene una molto suggestiva, ma lui la scarta. Questa immagine è quella dell'elettro. Ora, probabilmente alcuni di voi già lo sanno, ad altri dico che l'elettro è la lega che si ottiene tra l'oro e l'argento. Quando si mettono insieme l'oro e l'argento si forma un nuovo metallo che è una lega e che viene chiamato elettro. E Tertulliano ci pensa un po' e poi dice: non come l'elettro, anzi l'elettro non è una buona similitudine, perché l'elettro non è più né oro né argento, è una terza cosa, è una cosa nuova. Ma non è possibile che Cristo sia una cosa nuova rispetto alla natura, e alla natura divina e alla natura umana, perché, spiega Tertulliano, la natura umana deve restare esattamente così com'è in tutti quanti gli uomini, altrimenti non può essere salvata, e la natura divina non può cambiare semplicemente perché la natura divina è imperfettibile, non può patire mutazione, e quindi la natura divina non può cambiare, quella umana non deve cambiare, e l'elettro non è una buona immagine, bisogna pensarne un'altra. Ora, io vi dico che San Gregorio Magno, che è santo, che è dottore della Chiesa, che è Papa, in un passaggio dei commenti su Giobbe dice che una buona immagine per spiegare l'umanità e la divinità di Cristo raccolte insieme sarebbe quella dell'elettro. Fa giusto l'esempio che Tertulliano scarta. Questo non solo ci mostra che Gregorio Magno, sant'uomo e uomo molto dotto, non aveva letto quel passaggio di Tertulliano o non se lo riportava alla memoria, ma anche che quella questione, la questione cristologica in senso più squisito, è così complicata che in Oriente e in Occidente non viene assorbita in toto anche da altissimi esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, anche per parecchi secoli dopo Tertulliano. Con Gregorio siamo a 4-5 secoli di distanza da Tertulliano. E Gregorio, a differenza di Tertulliano, ha il Concilio di Calcedonia ben alle spalle da un po' di tempo anche, ha tutti gli atti, ha tutti i documenti, ha pieno modo di studiare queste cose, eppure non riesce a sintetizzarli con quella cristallina trasparenza che è propria invece di Tertulliano. Questo cosa ci mostra? Ci mostra quello che cercavo di dire anche nella prima parte. Cioè che la teologia non è questione di erudizione, non è questione di saper mettere insieme tante cose, è il dono della verità. Infatti Ratzinger scrisse un documento che si chiama Donum Veritatis sulla vocazione del teologo, è il dono della verità che viene fatto da Dio a un uomo in un contesto ecclesiale e che rende capace quell'uomo di concatenare tramite un raziocinio che sia condivisibile da tutti quanti gli uomini, le intuizioni del suo senso soprannaturale della fede. Ora, questo abbiamo visto che in Tertulliano è presente in grado sommo. A tal proposito, Tertulliano si trova di fronte anche a un problema, con il quale mi avvio alla chiusura e poi lascerò di nuovo spazio alle vostre telefonate, anzi vi invito, se volete, a prendere la linea. Questo problema non è proprio quello dei testimoni di Geova, perché evidentemente non esistevano all'epoca di Tertulliano. I testimoni di Geova sono recentissimi, evidentemente, però Tertulliano diceva possono sempre venirvi a casa degli eretici, farvi delle domande, portarvi degli argomenti che magari vi imbarazzano, vi mettono in difficoltà e voi non sapete neanche come rispondere, perché non è detto che abbiate studiato, magari siete dei semplici cristiani e non vi siete interessati di teologia in modo specialistico. Ebbene, c'è un consiglio che Tertulliano dà. Questo consiglio lui l'ha raccolto in un trattato polemico che si chiama La prescrizione degli eretici. La prescrizione, voi sapete, ecco, Tertulliano è un giurista, forse un avvocato, comunque insomma un uomo di legge. E a lui interessa far cadere completamente l'accusa. Ecco, quando ti vengono, diciamo, i testimoni di Geova a casa, che cosa puoi fare? Ti dice Tertulliano, devi porre una grande obiezione fondamentale. Prima che comincino a parlare, quelli cominciano a dire prendi la tua Bibbia, vediamo la tua Bibbia. E Tertulliano dice, la mia Bibbia è la mia Bibbia, è la nostra Bibbia, non è la tua. Tu non hai diritto a usare la nostra scrittura. Perché? Perché non è tua e quindi tu non sai come si legge. E in particolare scrive: siamo dunque arrivati al nostro punto essenziale, al punto essenziale della nostra posizione. Questo infatti è lo scopo che volevamo raggiungere e che siamo andati preparando nel preambolo del nostro discorso, al quale abbiamo appena posto termine, al fine di recare oggi una soluzione alla lotta a cui ci invitano i nostri avversari. Essi brandiscono le scritture e con questa insolenza turbano parecchi. Nel combattimento stesso stancano i forti, trionfano sui deboli e fanno nascere un dubbio negli indecisi. Bella questa cosa, stancano i forti, trionfano sui deboli e fanno nascere un dubbio negli indecisi. Per questo, continua Tertulliano, prendiamo contro di loro questa disposizione prima di ogni altro passo, di non ammetterli a discutere sulle scritture. Poiché hanno in esse il loro arsenale, prima che possano farvi ricorso, dobbiamo vedere chiaramente a chi spetta la proprietà delle scritture. di modo che non sia messo ad usarne nessuno che non abbia alcun titolo a questo privilegio. Questa è una cosa molto importante, non solo tatticamente, ma teologicamente importante. Noi siamo abituati a prendere la Bibbia e a trattarla come la mia Bibbia. Tertulliano dice: ricordatevi che la Bibbia è anzitutto della Chiesa, è qualcosa che la Chiesa ha già ricevuto perché l'ha elaborata dal principio, ha distinto i libri buoni da quelli non buoni, l'ha fatto subito e l'ha consegnata. Quindi oggi nessuno può venire a casa mia con una Bibbia, con la mia Bibbia, da usare come arma contro la mia Chiesa, perché è la mia Chiesa che ha fatto questa Bibbia. Ecco, appunto, questo è un trattato polemico di massima attualità di Tertulliano, ovviamente dicevo in senso ironico riguardo ai testimoni di Geova, perché non c'erano all'epoca, però Tertulliano afferma sempre che ogni teologia, anche nel momento della frizione, anche nel momento del contrasto, del dissidio interni alla Chiesa Cattolica, deve riconoscere che il campo di partenza comune e la legittimazione che tutti gli avversari si fanno tra di loro sul fatto che, facendo parte dell'unica Chiesa, possono discutere e argomentare sulle scritture. Vediamo se c'è qualche altra domanda con cui eventualmente integrare e completare questo discorso prima di chiudere questa quarta puntata di Padre Nostri. Pronto?
Sì, buongiorno padre. Senta, buongiorno, sono Franco, chiamo dalla Toscana. E volevo sapere questo. Lei diceva che pneuma vuol dire spirito di vita, no? Esatto.
Non ho detto esattamente questo, ho detto che pneuma significa
sì.
Ho detto che pneuma significa sia spirito in quanto contrapposto dialetticamente a materia, sia spirito in quanto materia divina in generale, e quindi comune alle tre persone, le quali tutte e tre sono di spirito divino, sia lo spirito in quanto la persona della Trinità.
Ho capito. Quindi viene adoperato nella scrittura in tutti i tre sensi.
Sì,
a seconda del contesto,
anche rispetto all'uomo.
E anche rispetto all'uomo. E, lo spirito paraclito che cosa significa allora?
Lo spirito paraclito. Lo spirito paraclito è questa è la sua domanda?
No, sì, infatti volevo capire tra pneuma e spirito paraclito.
Allora, guardi. Pneuma paracletos è un'espressione che si trova nel Vangelo secondo Giovanni ed è quella con cui Gesù parla dell'avvento futuro dello Spirito. Voi sapete, parlo da ascoltatori ormai esperti, voi sapete che nel Vangelo di Giovanni la Pentecoste non viene demandata in un secondo momento dopo la risurrezione, si parla di Pentecoste nel momento della morte di Gesù, perché di Gesù non si dice che morì, ma che consegnò lo spirito, dice paredo che to pneuma, dice il testo greco, e in quel momento avviene la consegna dello spirito raccolta in breve nella visione di Giovanni. Ora, che succede? Che nel lunghissimo discorso sacerdotale, Gesù, parlando della sua dipartita con i suoi discepoli, più volte ha parlato del consolatore che deve venire per accompagnare i discepoli e per guidarli alla verità tutta quanta intera, anche io prima ho fatto riferimento a quel versetto, e parla appunto di questo paracleto. Paracleto significa alla lettera chiamato presso. Voi riconoscete che le parole chiamato presso, se le facciamo in retroversione latina, danno advocatus. Quindi paraclito diventa talvolta avvocato, talvolta il consolatore. Ad ogni modo, uno che è avvocato viene a parlare per te, viene a intercedere per te. Questa è l'espressione che usa Giovanni. È un'entità divina che deve essere mandata dopo l'ascensione, dopo la partenza di Cristo. Cristo dice nel quarto Vangelo: se io non me ne vado, non posso mandare il paraclito, perché lo devo mandare morendo, tra parentesi, e, almeno nel Vangelo secondo Giovanni. E quindi questo spirito che deve venire a parlare in favore degli uomini e a consolarli nella loro peregrinazione, nel loro pellegrinaggio, accompagnandoli alla verità tutta intera. La cosa interessante è che nel Vangelo secondo Giovanni c'è un passaggio, ora non ricordo il versetto esatto, in cui la posizione paraclito viene usata insieme con un altro. Quindi Gesù dice: vi manderò un altro paraclito. In pratica che cosa sta facendo? In pratica Gesù dice che un paraclito è anche lui. Questo è un altro versetto utilizzato da chi è stato modalista, anche se il Vangelo di Giovanni si presta poco ai modalisti. Però se Gesù è paraclito e se è paraclito anche lo Spirito, che cosa dobbiamo intendere? Allora, per rispondere in modo più semplice alla domanda, il paraclito per eccellenza è lo Spirito inteso come terza persona della Trinità e come entità spirituale ben definita e per nulla confusa. Paraclito, come parola greca, significa consolatore o avvocato, e il quarto Vangelo lo riferisce quasi sempre allo Spirito e una volta lo riferisce anche a Cristo. Con ciò si intende che sia Cristo sia lo Spirito, nella teologia del quarto Vangelo, hanno una missione che è quella di consolare gli uomini e di sussistere accanto a loro come loro avvocati. Difatti, se andate a fare la controprova nella prima lettera di Giovanni, si parla proprio del consolatore e dell'avvocato che abbiamo presso il Padre, quando dice Giovanni: figlioli miei, se qualcuno ha peccato sappia che abbiamo un avvocato presso il Padre che è Gesù Cristo il giusto. Anche lì si ripete questa cosa del Vangelo, questa anomalia, se volete, per cui paraclito si riferisce al Figlio e non allo Spirito. Tuttavia dobbiamo intenderci, il paraclito in generale e per eccellenza nella storia della Chiesa è senza dubbio lo Spirito. Nel quarto Vangelo e nel corpo giovanneo si riconosce che la funzione di parlare per, di essere avvocati, si trasferisce e si combina in modi diversi tra il Figlio e lo Spirito. Ecco, purtroppo mi dicono che non posso rispondere ad altre telefonate perché siamo sul finire e dobbiamo rimandare la linea ai programmi di Radio Maria, che io ringrazio sempre per l'ospitalità e per questa bella possibilità che è data a tutti quanti noi di stare insieme la domenica pomeriggio a parlare dei padri nostri, dei nostri padri nella fede. E quindi vi do appuntamento con questo al 7 maggio, domenica 7 maggio, quando parleremo dell'Africa non più intesa come Africa proconsolare, ma come Africa cristiana. Quindi parleremo di Egitto e di Etiopia, cose conosciute come la scuola alessandrina e cose un po' meno note come il cristianesimo in Etiopia, che invece è una cosa di grandissima importanza. Con questo da Giovanni Marco Tullio è tutto, vi saluta Padre Nostri e vi dà appuntamento a domenica 7 maggio, la linea a Erba, e buona Pasqua a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.